sei entrato nell'Olimpiade, come le vuoi uscire invece?
Per uscire con la valigia più pesante. Poi non so cosa pensate voi, cosa voglio mettere dentro, però un po' più pesante la vorrei questa valigia. Non ho detto cosa, vediamo. Non so, qualche souvenir, il cappellino, non lo so, vediamo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta.
Medaglia d'oro per Alice D'Amato, medaglia d'oro per Alice D'Amato, ma il sogno dell'Italia non si ferma qui. Bronzo per Marina Esposito, giornata storica per la ginnastica artistica femminile.
Completamente isolare da tutto quanto, non è il mio attrezzo, infatti io manco mi aspettavo di entrare in finale. Poi dopo essere entrata in finale per me era già festa. E invece poi è arrivato loro, quelle più forti sulla carta comunque hanno sbagliato, però in quel momento era stato chiesto di fare un esercizio e io e Mani in quel momento siamo riusciti a farlo, quindi ci siamo prese questa medaglia.
Decide tutto su questi ultimi due piattelli.
E li prende! È azzurro il primo nome nell'albo d'oro olimpico dello skit a coppie. Ma così Rossetti, siamo noi la medaglia d'oro!
Un'altra medaglia a casa olimpica d'oro. Evidentemente è un colore che mi piace. Ci tenevo a far bene, ho origini francesi. Per me la ciliegina è aver fatto un'Olimpiade mix insieme a Diana.
Abbiamo fatto un'impresa epica.
Sei la donna italiana più medagliata del tiro a volo.
Penso di essermelo meritato. Ho ancora molto da dare a questo sport.
Quindi appuntamento a Los Angeles.
Ovvio.
Palla che torna nel nostro campo, Roberto Russo, abbiamo vinto questa sfida e siamo in semifinale, il miracolo azzurro della bella Italia.
Sto male.
La pallavolo, ragazzi, è questa.
Oggi credo che girare questa partita sia stata un'impresa, perché il Giappone giocava veramente, oggettivamente ha fatto dei set ad altissimo livello. Ho visto ragazzi che hanno continuato ad aiutarsi, hanno continuato a cercare di reagire a quella cosa lì e insieme lo hanno fatto, perché lì ne esce assieme.
Le due notizie principali di questa giornata olimpica sono: la prima è che Leo Turrini pare sia ancora vivo, la seconda che pure oggi, dove il programma non offre tante aperture per medaglie italiane, ebbene anche oggi una medaglia d'oro l'abbiamo conquistata.
Allora, hanno terminato, dobbiamo aspettare
Leonardo Turrini.
L'Italia è medaglia, è un risultato storico.
Allora, siamo qui col maestro Leo Turrini, premiato oggi dall'Associazione della Stampa Sportiva Mondiale, perché sei tra dei cani dell'olimpismo. 16 Olimpiadi, no maestro?
Sì, devo dire che io mi sento un po' come i Jalis quando vinsero a Sanremo. Ogni tanto le giurie sbagliano. Però essere qui all'UNESCO, ricevere questo riconoscimento, è stato molto bello tra tanti colleghi di tutti i continenti che hanno coltivato come te, come me, la passione per il mito olimpico. E insomma, alla fine ne valse la pena. Poi sai, sei lì sul palco, Nadia Comaneci, Edwin Moses, Daley Thompson.
Hai fatto i selfie con tutti, l'ho visto?
Ho tentato, però eravamo talmente tanti. Sai, si torna bambini, no? Quando vedi, in questo caso, gli idoli della tua infanzia, adolescenza, è un po' come quando io e te ci colleghiamo con Carlo Genta, no?
È un'emozione,
non a voce.
C'è pure il problema che però a me a Belinazzo, visto che siamo le tue guardie del corpo, ci hai fatto alzare alle 6:30 per essere qui.
È vero, ho apprezzato moltissimo questa vostra disponibilità. D'altronde siete i miei badanti, no?
Però ti diamo appuntamento al 12 sera, sempre qua a Parigi, perché è finita l'Olimpiade, ci offrirai una cena, perché insomma la cerimonia è stata impegnativa pure per noi.
Si va al Moulin Rouge. Can can.
Da Parigi è tutto.
Mi scusi, signor medagliato Turrini, mi scusi.
Sì, mi dica, caro gente.
Vengo anch'io.
Lei mi commuove.
Vengo anch'io.
Sì, ma tra l'altro noi l'aspettiamo con entusiasmo, perché certo, qui tutti chiedono al Villaggio Olimpico, gli atleti, Carlo Gentà, Ueschi, Larive, Papa De Tue, insomma, siamo tutti, come posso dire, no, in spasmodica
non ho dubbi,
attesa,
guardi,
della sua apparizione.
Non ho dubbi. No, poi gli idoli della tua infanzia, Edwin Moses, Nadia Comaneci, che poi sentiamo, eccetera, eccetera. Gli idoli
no,
mie...
poi aggiungo una roba che vale solo per la mia generazione, che hanno fatto la prima guerra mondiale. Il primo che sono andato a salutare è stato Kip Koje Keino, il mito del Kenya, medaglia d'oro nel 1500 a Città del Messico 68, nei 3000 siepi a Monaco, che è venuto qui a Parigi, e io quando l'ho visto mi sono inchinato alla sua maestosa grandezza, e anche Keino mi ha detto: anche io ascolto tutti i convocati.
Beh, non ho dubbi.
L'ha detto in un francese perfetto. J'écoute tous les convoqués. Gli ho detto: Keep coach. Mon frère, keep coach. Che meraviglia.
No, invece,
no, mi sono emozionato.
Ma ci mancherebbe altro. Insomma, questa medaglia, questo premio dell'Associazione Mondiale dei Giornalisti Sportivi, nella sede dell'UNESCO, e con uno spettacolo.
Pensi, caro Genta. Sì. Il presidente Macron ha mandato il suo ministro dello sport, che è una donna, la quale anche lei dal palco ha detto: je très joli che l'homme de tutti i convocati sei sì ce matin, no? E si riferiva naturalmente a Dario Ricci, che ha raccolto una standing ovation dai presenti. No, beh, sono cose che riconciliano con il nostro mestiere. Alla fine forse ne valsa la pena. Via.
No, vediamola non forse così. Ne è certamente valsa la pena, come per me, ad esempio, conoscere gli idoli della mia infanzia, come Andrea Zorzi, che è molto più vecchio di me. Ciao Andrea.
Ciao, ben ritrovati, bravo Leo, complimenti, 16 Olimpiadi.
Ah, però devo aggiungere una roba subito.
16 Olimpiadi.
Perché il Zorro del volley è un uomo molto umile che non dice tutte le cose. A questo spettacolo all'UNESCO di stamattina, a cui stiamo facendo riferimento, partecipava la moglie di Zorro, Giulia Staccioli, che è stata una delle più grandi ginnaste italiane. Infatti io ho portato Giulia da Nadia Comaneci e le ho detto: Nadia, se questa ragazza non fosse stata traviata da un uomo cattivo, da un orco che si chiama Andrea Zorzi, che le ha addirittura fatto fare un figlio obbligandola a chiamarlo Numa, potevate chiamarlo anche Anco Marzio, già che c'eravate, o Tarquinio il Superbo, no?
Ma la smetti?
Questa sarebbe stata la sua erede.
A parte il fatto che sapevo tutto, che
c'era anche Giulia, bellissimo.
Ma Giulia ci sarà anche oggi. Guarda, non volevo dirtelo, ma te lo anticipo già. Tra poco ci sarà anche Giulia. No, ma qui parlo con una star del cinema, no, che ha in odore di Oscar per il film Ferrari con Penelope Cruz, che è passato in secondo piano dietro la presenza di Leo Turrini. Star del piccolo schermo, addirittura due, con Generazione di Fenomeni. Turrini Zorzi, Turrini è dappertutto, e tra 40 anni, Andrea, tra 40 anni ne fa un altro con Micheletto, Generazione di Fenomeni bis, se va come ieri.
Guarda, se va come ieri, a parte che ieri per me è stata una delle più grandi sofferenze che ricordo, senza avere un ruolo, cioè quando commentavo, quando giocavo, io soffrivo molto di meno, ma molto di meno. Non c'avevo niente da fare ieri. Ieri ero qui che guardavo, ho scopato per terra, ho provato a mangiare, ho fatto i giri, ho spento il televisore, ne ho fatte di cotte e di crude perché era assolutamente insopportabile. E ho capito quando i tifosi dicono: abbiamo sofferto come delle bestie. Avete sofferto più di noi a giocare.
Sì, sì,
è veramente una cosa che non, no, che ho scoperto ieri. Ieri loro hanno fatto veramente una cosa spaventosa, bellissima partita. In Giappone, come dici, Perfetto, che ha giocato una pallavolo di altissimo livello, e questo ha messo in difficoltà i nostri, che hanno giocato naturalmente benissimo nella parte finale, però davvero una partita che sembrava definitivamente andata.
No, ma poi soprattutto quando vinci in quel modo lì è perché normalmente gli avversari un pelo calano. A me sembra che il Giappone ieri non sia calato mai.
No, no, non è calato mai, ha avuto questa forza di stare lì, continuare a giocare bene. La cosa impressionante, che qui è un tema che i ragazzi hanno toccato, è che per una generazione come la nostra, scusa, per atleti come i nostri a pallavolo, vedersi difesi così tanto è abbastanza frustrante. È quasi meglio paradossalmente essere murati che essere difesi, e il Giappone questa cosa la fa benissimo, con Yamamoto, con Sekita, con, sono veramente fenomenali. Quindi hanno perso un po' di lucidità in attacco. Il Giappone è bravissimo perché oltre a difendere bene ha attaccato, da Dio ha attaccato, partita bellissima fino in fondo. Una volta ne parlavo con te, l'idea un po' banale è che se rischi di andare vicino vicino alla sconfitta, ma esci da quella situazione bruciandoti un po' le penne, ma non troppo, questo teoricamente è un grande vantaggio per il resto del torneo.
Ma sai che la prima cosa che ho pensato io, forse l'ho anche detta a Leo Turrini, che però non mi ascoltava perché era lì a guardare la partita, e ieri abbiamo fatto un collegamento di mezz'ora, ma praticamente io parlavo da solo e lui rispondeva quello che voleva perché era distratto. In compenso però è ancora vivo, ma... e questa è la domanda, questo è il grande
però,
punto.
Però devo dire, ieri veramente siamo passati, come si suole affermare, per la cruna di un ago. Io una cosa così violenta in termini emotivi non la consumavo da moltissimi anni. Avendo appunto un'età veneranda, mi veniva in mente Italia-Germania 4-3. Le sensazioni erano le stesse. Quando Giannelli è andato a fare quell'ace sul match ball dei giapponesi, sono morto per l'ennesima volta. Cioè mi sono accasciato, ho detto non è possibile, cioè una roba. Poi dopo alla fine sono andato da De Giorgi e lui, quando mi ha visto, mi è corso incontro, ci siamo abbracciati, mi ha detto: Leo, ma qui siamo invecchiati 10 anni in 2 ore, è la verità. Perché adesso tutti dicono: ah, la freddezza di De Giorgi quando ha chiamato il time out, che ha detto tranquilli, giochiamo, facciamo il nostro. Ma De Giorgi mi ha detto: ma tranquillo un cazzo, io ero lì che mi stavo per tagliare le vene.
Ti dà quell'immagine, ma lì a me fa impazzire Fefe, perché davvero, guarda, ma ti parla, Carlo, con questo tono anche quando ti devi giocare 2 match ball contro.
Carlo, ma tu devi sapere che c'era sto libero giapponese in campo, Yamamoto, che si chiama Yamamoto, che è il nipote del motorista della Honda, che ha fatto il motore per la Red Bull e noi non tocchiamo mai palla, no? E questo nipote di Yamamoto evidentemente gli stanno sui coglioni gli italiani, terroristi come me, eccetera, perché tirava su tutto, ma una cosa... Cioè io a un certo punto proprio ero diventato cianotico, c'era Ricci di fianco a me che ha detto: vuoi che ti chiamiamo un medico? Io ho detto: no, è troppo tardi, detto ora le mie ultime volontà, vorrei che si sappia. Cioè, e io, bene, come quindi... ho lavorato in radio con Carlo Genta, mai... E il campione che ho amato di più in tutti gli sport, Andrea Zorzi.
Sì, che ti ha fatto soffrire meno di quelli di ieri, però mi sa.
Ho esalato l'ultimo respiro. Poi adesso ve ne aggiungo un altro, perché veramente il destino certe volte è crudele. Voi sapete con chi giochiamo la semifinale maschile domani?
Con la Francia, contro Gianni.
Bravo. La Francia era messa come noi, perdeva 2-0 dai tedeschi. C'era Giangione lì, che aveva la faccia che era diventata una mousse francese sul 2-0 per i tedeschi, era sfigurato, hai capito? Stavano già preparando la ghigliottina a Place de la Concorde, poi hanno vinto 3-2, no? E allora io mi domando, ma è come se non succederà mai più, ma la nazionale italiana di calcio tornasse a giocare una finale dei mondiali e l'allenatore della squadra avversaria è Totti, oppure Baggio, e tu cosa dici? Dici, ma va, ma dici, ma non è possibile, cioè è una provocazione, cioè, tra l'altro Giangione, per chi farà il tifo Giangione, che è sempre stato un patriota, tutto, per me si sbaglia, gli inni nazionali canta l'inno di Mameli, io te lo dico.
No, guarda, io Secondo me è vero che fa impressione vedere così tanti italiani a livello maschile e femminile, è vero che il passato rimane fortissimo, è anche vero che ogni atleta non fa fatica a capire cosa sta combinando, quindi Giangio è super concentrato, poi magari in separata sede dirà che gli dispiace un pochino anche, ma su questo non ho alcun dubbio, però fa impressione vedere così tanta Italia in giro per l'altissimo livello del volley mondiale.
Sì, anche Santarelli potrebbe sfidare, esatto, l'Italia in semifinale femminile, ma qui stiamo andando troppo avanti perché la semifinale femminile dobbiamo ancora arrivarci,
c'è la
Serbia. No, Andrea, io volevo invece leggerti una cosa che è questa, l'ha scritta quel mascalzone che è qui presente, sta parlando con noi oggi. Quanto vale un'emozione? Davvero si può ridurre tutta la contabilità alle medaglie? Pongo il retorico interrogativo ripensando all'accoglienza riservata al quinto posto di Jacob sui 100 metri. Perché se quel risultato è una delusione, allora non mi spiego per quale ragione ho rischiato un infarto assistendo alla pazzesca rimonta di tal volley ieri contro il Giappone. In fondo, applicando lo stesso metro riservato al campione di Tokyo, era solo un quarto di finale. Cosa ne pensi?
Penso che Leo abbia trovato il modo per riassumere quello che è un tema gigantesco. Alla fine è vero che noi sportivi accettiamo il resoconto della medaglia, del medagliere, via dicendo, che vinciamo o perdiamo, ben sapendo che è un pezzo della nostra storia, che il quarto di finale, le partite lottate, che c'è molto di più. Ciò che rimane è rimane la vittoria, queste cose qua. Poi ci costruiamo sopra una narrazione anche un po' troppo semplificata, però non c'è dubbio che le emozioni non possono essere classificate in base solo ai tre colori delle medaglie e via dicendo, però qui è un tema davvero amplissimo, cioè abbiamo bisogno di semplificare quando l'uomo è complesso, ma poi non so come finire questa frase e quindi mi arrendo.
No, perché io sono abbastanza d'accordo sul fatto che se sei uno sportivo professionista al massimo livello il risultato non è un dettaglio, senza aprire quella polemica abbastanza stucchevole tra Elisa Di Francesca e Baby Pilato, però ci sono anche grandi prestazioni sportive come quella di Jacobs l'altro giorno.
Certo.
Ora, se io vedo una prestazione sportiva, io sono un risultatista, ti dico la verità, lo sai, sono abbastanza prosaico in questo, però quando vedi una così grande prestazione sportiva in una così grande competizione, dici, ragazzi, il suo l'ha fatto e anche di più, cioè ha fatto più di quello che ci aspettavamo.
Io, Carlo, sono risultatista se penso da atleta. Cioè non devo sprecare energia a pensare a niente che possa aiutarmi a vincere. Non sono più risultatista quando guardo il fenomeno dello sport. A quel punto mi lascio godere quelle che sono anche le emozioni che non portano solo a vittorie e medaglie. Però sono due aspetti non conciliabili. Se tu sei un atleta, devi essere risultatista. Dopodiché puoi eleggere con grande soddisfazione anche un quarto posto. Su questo non c'è alcun dubbio. Ma in qualche modo non hai spazio per emozioni che non siano efficaci per provare a vincere. Quando lo guardi dal di fuori, poi giustamente lasciate andare a fenomenali storie che non sono legate solo alla vittoria, alla sconfitta e al risultato.
Se mi permetti, questa me la scrivo e me la rigioco, ovviamente citando il copyright. Se sei.
Ma guarda, dico la verità, io da giocatore, tanti anni fa, quello che ho fatto era usare una specie di compressore emotivo, sapendo che l'eccesso di emozione positiva e negativa non è lucidità. Io provo a dire, guarda, non ti agitare troppo e non deprimerti. Quindi comprimendo le mie emozioni. Ha funzionato? Qualche volta sì, qualche volta no. Adesso, da spettatore, neanche giornalista, da spettatore, io non ho nessun compressore emotivo. Io provo delle cose che mi fanno spavento. Paura, preoccupazione, gioia, esaltazione. Non voglio guardare. E dico, mamma, che è sta roba? Che succede?
No, perché questa distinzione merita di essere sottolineata anche da Leo Turrini, perché se sei giocatore e sportivo sei risultatista.
Giusto. No, è giusto, a parte che quando parla Zorzi sembra di leggere un trattato di Spinoza, anche con dei tratti di Hegel, perché io non ho mai sentito nessuno ex campione citare il compressore emotivo. È evidente che fa molto caldo dove Zorro in questo momento, quindi i pensieri gli si elevano dei livelli per cercare dell'aria fresca. No, io sono d'accordissimo, sono anche consapevole che vincere, perdere fa tutta la differenza del mondo. Quello che è sbagliato è credere, anche insegnare ai nostri giovani, che vincere è l'unica cosa che conta. Questo non è vero, assolutamente, soprattutto quando tu sei in un contesto come un'Olimpiade, dove c'è il mondo intero. Forse l'abbiamo detto ieri, abbiamo visto una medaglia d'oro sui 100 metri femminili di una ragazza di Santa Lucia, sì. Il triplo ha vinto la ragazza della Dominica, che non è la Repubblica di Santo Domingo, dove sì. Lei getta due o tre case, sì, è un atollo ancora più piccolo. C'è stata anche la prima bellissima medaglia d'oro della delegazione dei rifugiati, anzi di bronzo per il momento, perché in semifinale nel pugilato è una donna che è dovuta scappare dal camber dove c'è una feroce oppressione contro gli omosessuali. Quindi dopo come si fa a dire, ma se Paltrinieri arriva secondo e solo secondo, Jacobs arriva quinto, solo quinto, ma cioè questo è, devo dire, un modello totalmente rovinoso contro il quale io, avendo già 135 anni, mi batterò.
145 perché ieri ne hai persi altri 10 insieme a De Giorgi, quindi sono 145 mia, tassametro cuore.
Che roba,
Andrea, qualcosa da ribattere sul tema?
No, assolutamente d'accordo, ma qui è legato anche proprio all'eccesso di semplificazione della comunicazione, di cui voi siete molto più esperti di me, ciò che si prova è molto più complesso. Si chiamano anche, così lei è contento, valori confliggenti, cioè è bella una cosa, è bella quell'altra, a volte non possono stare insieme, quindi il desiderio di vincere è importante, sapere che vincere non è tutto è importante, le due cose non stanno benissimo insieme ma appartengono alla nostra vita.
Questa Olimpiade nel complesso come la valuti, Andrea?
Mi piace moltissimo, la guardo con molto piacere, è proprio irresistibile, anche se la guardo qualche volta, no, non vorrei essere così coinvolto, ma è uno spettacolo straordinario. Adoro il fatto che l'Olimpiade è tante cose, tante discipline, tante persone, tante cose che vedi poco tempo, che proprio perché sono inserite in un contesto così eccellente diventano belle anche cose che vedi poche volte, e questa cosa mi rende dipendente, veramente, sì. Addicted alle Olimpiadi.
Anche per me, mi sveglio la mattina alle 6 e dico, quando cominciano le gare, il problema sarà quando finiscono le Olimpiadi, che cadremo tutti, a cominciare da Turrini, in depressione post-olimpica.
Beh, io penso che non arriverò vivo all'11 d'agosto, per cui il problema
sì,
per
no,
me
anche
non
perché,
si porrà,
anche perché rischi un bagno sì. Nella Senna, tu non dimenticartelo.
Lo so, sapete che stamattina sono di nuovo stati annullati gli allenamenti.
Lo so.
Causa i livelli di inquinamento del fiume. Greg è fuori da ogni grazia di Dio, però noi manterremo la promessa. Se ci fanno gareggiare e andiamo a medaglia, poi dopo con tutta la famiglia di Paltrinieri ci scaraventeremo nel fiume, a quel punto prenderemo una gastroenterite violentissima. Ma se vinciamo l'oro nella 10 km di fondo, siamo disposti ad andare alla toilette in continuazione per circa una settimana. È un sacrificio che faremo molto volentieri per la patria. Volevo dire, prima di salutarvi, dica, perché so che avete molto da fare.
No, non abbiamo da fare.
No, che avendo Zorro qui mi è venuto in mente, a proposito di Gianni, no?
Sì.
Quando al Mondiale del 90, il primo trionfo iridato di azzurri del volley, affrontammo Argentina nei quarti di finale. Noi eravamo allenati da Velasco,
sì,
che aveva appunto 24 anni in meno e 30 kg in meno, perché poi ci siamo abbracciati l'altro giorno, sembrava l'omino Michelin, ma fa lo stesso. Allora lui, prima di quella partita contro l'Argentina, disse: "E come giocare un derby? Mi madre contro mi muer, no? Mia madre contro mia moglie." E una voce dal fondo disse: "Quale moglie?" E lì era già tutto chiaro che ormai le cose si erano decisamente complicate.
Senti, a questo proposito, Turrini, mai rovinato la sorpresa, perché tale doveva essere, però abbiamo anche la signora Zoli, cioè Giulia Staccioli. Buongiorno Giulia, ciao.
Ciao, buongiorno.
Ciao, che buongiorno. Giulia Staccioli, citata prima da Leo Turrini, perché è finalista nella ginnastica a Los Angeles, a Seul, come ben sapete, e come ben sapete Deus Ex Machina, di quell'opera d'arte in movimento che è Cataclò, che ha accompagnato la medaglia d'oro oggi ricevuta da Leo Turrini. E quindi qui chiudiamo il circolo. L'ha incrociato Turrini, Giulia?
Certo, assolutamente, sì. È stata una mattinata iniziata molto presto incontrando Leo.
Beh, ci sono mattinate che cominciano meglio, onestamente, però anche questa non è stata male. No, allora, lì c'era Nadia Comaneci, Dario Ricci, Turini ha fatto il selfie, Dario Ricci ci ha scambiato due parole, sono queste:
"Very happy for them. Congratulations to Italian team for making history. after so many, many years. And I was yesterday down on the floor to congratulate Alice. For she was stunned. I don't think she realized what she has won with the big gold. And I hope we'll see more gymnasts from Italy in the future.
which could be the next target now for our gymnastics?
Next target is 2028, no? Probably you'll have a combination of a new generation, young ones who are now probably 14, 15, who will be 18, 19 at the Olympics in Los Angeles. So that's a tradition. I think that a lot of kids in Italy now will go to gymnastics.
Sì, quest'ultima battuta è cruciale. Credo che molte ragazze adesso si avvicinano alla ginnastica. Ecco, quando vedo o sento Nadia Comaneci mi vengono i brividi, perché è stata uno dei miei idoli sportivi, ha accompagnato la mia crescita. Ecco Giulia, quello che hanno fatto ieri Alice D'Amato, Emanuele Esposito e prima le ragazze come squadra somiglia, secondo me, qui a Parigi somiglia all'atletica di Tokyo, perché sono dei risultati che non avevamo mai visto prima.
Sì, sono dei risultati eccezionali che dimostrano quanto questo movimento stia crescendo tantissimo. Tante ragazzine si avvicineranno alla ginnastica sicuramente, come è successo per la ritmica, sono con le farfalle che hanno iniziato a vincere, il movimento è ingrandito tanto, e quindi credo che adesso anche con la ginnastica artistica, ma era già successo anche con Vanessa Ferrari, ci sarà sempre più, come dire, ambizione e desiderio di fare bene, e comunque un futuro movimento che sta lavorando veramente egregiamente. Anche per me Nadia Comaneci è stata proprio la scintilla che ha fatto partire il mio percorso, anche se appunto nel 76 ero già un po' grandina, quindi non ho potuto iniziare con la ginnastica artistica, e quindi mi sono dedicata poi alla ritmica, che ai tempi non era ancora così popolare come adesso, ma che insomma in qualche modo mi ha condotto ad avere delle bellissime soddisfazioni.
Andrea, vuoi ribattere qualcosa alla dottoressa Staccioli?
Che la mia Nadia Comaneci come mia Iuara è stata invece la differenza, perché ho iniziato. No, intanto ciao Giulia, complimenti, ti aspetto perché siamo lei a Parigi e io non sono a Parigi, e quindi a presto.
Leo Turrini sono ancora lì?
Quando sento questi dialoghi tra innamorati io mi intenerisco un po', no? Mi sento un po'
Leo, ti volevo dire, Leo, senti questo. È vero che io ho obbligato mia moglie Giulia a dare il nome Numa a nostro figlio,
sì.
Ma lei aveva proposto Tobia. Quindi tra Tobia e Numa, secondo me, non è andata così male. Cosa ne dici?
Beh, insomma, tua moglie probabilmente aveva visto Re de Toby, il cartone della Disney, quando era bambina, era rimasta un po' impressionata, però ho detto che anche Tullo Stiglio non sarebbe mica stato un brutto nome, eh. Se Numa vi fa un nipote, gli dite chiamalo Tullo Stiglio Zordi Staccioli, con doppio cognome, come si conviene ai nobili, anche Servio Tullio. Sarà bellissimo.
No, ma
io sarò l'ideale bisnonno di tutti voi.
No, ma tra l'altro Andrea, in questa, e Giulia, in questa Olimpiade, e Leo lo sa benissimo perché nel testimone oculare, essendo praticamente il patrigno di Greg Paltrinieri, insomma ci sono anche queste storie d'amore tra sportivi che sono belle, che commuovono, ora senza rompere palle a nessuno, perché non nessuno ha diritto di entrare in un certo circolo. Però sono cose che fanno parte anche queste di un certo racconto dell'Olimpiade.
Sì, così, non c'è dubbio. Io ho conosciuto Giulia a Seul nell'88, quindi è chiaro che le Olimpiadi per noi sono un significato sportivo ma anche personale gigantesco, e hai ragione nel dire che il villaggio olimpico è un luogo davvero molto molto speciale, e quindi su questo mi fermo, perché poi non ho idea come andare avanti.
No, ma nemmeno io, non so se Giulia ha un'idea di come andare avanti.
No, volevo dire che anch'io ho conosciuto Andrea nell'88 a Seul. E
meno male che coincide, perché sennò mi preoccupo.
E poi devo dire, insomma, 5 Olimpiadi in 2, ci possiamo, portiamo a casa, diciamo, un'esperienza importante, però sicuramente per tutti gli atleti, al di là dei risultati agonistici, è proprio l'emozione dell'incontro con il mondo, con il gota dello sport, in un villaggio che veramente brulica di storie, di esperienze, tutto molto emozionante, tutto quasi alterato, sì. E poi possono succedere degli incontri speciali, più speciali di altri, perché comunque condividere certi impegni, le fatiche e gli obiettivi porta ad avere delle affinità elettive, insomma, certo. Quindi è chiaro che è un posto molto speciale, ecco.
Eh sì, io,
Carlo, aggiungo questo, e meno aspettative sportive hai, più il villaggio è eccitante e divertente.
Ah beh, sì, questo posso capirlo, questo lo posso capire, mio caro. Giulia e Andrea, vi voglio molto bene, grazie.
Ciao, complimenti.
Ti sono piaciuto oggi Turrini?
Moltissimo, volevo dire un'ultima cosa, che anch'io al villaggio conobbi Nadia Comaneci a Montreal nel 76, ma lei non ne volle sapere. Con questo io.
Ma tu che sport facevi tu al villaggio nel 76?
Il badminton.
Giocavi alla lippa che presto verrà reintrodotta.
Venni eliminato al primo turno a badminton. Vabbè.
Arrivederci, Turrini. Complimenti,
grazie,
ancora, medagliato,
grazie,
di giornata. Grazie. Grazie a Leo Turrini. Ci fermiamo per la borsa, ma poi torniamo perché c'è Dario Ricci che ci aspetta. Ci sono i risultati della mattinata nell'atletica, ma non solo. C'è stata la notte di Duplantis, che è stata anche quella, comunque sia andata, di Nadia Patocletti, e ci sono molti altri temi, quindi a tra poco.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Inizialmente un po' di sorpresa, felice, poi però ho detto no, facciamo così, piuttosto che farci male dopo, stiamo calmi, siamo ancora al nostro quarto posto, mi porta a casa un record nazionale, mi porta a casa tantissima esperienza, mi tengo questo risultato che è davvero molto grande anche per me.
Gli avversari purtroppo, per fortuna, sono i migliori al mondo. Diciamo, averli più scarsi sarebbe stato più bello, però a parte le battute è un'Olimpiade, il bello è questo, uno stadio pieno, anche carico di italiani, persone che mi incitavano. L'obiettivo era arrivare nei primi tre, era una batteria tosta, l'ho guadagnato proprio buttandomi sul traguardo. Sono in condizione di fare un tempo migliore, arriverò alla semifinale carico e determinato per fare meglio.
Dunque, Nadia Patocletti, straordinaria ieri, quarta, poi terza, poi quarta di nuovo per il gioco di ricorsi e controricorsi, ma questo cambia, secondo me, quasi niente, anzi niente del tutto. E poi abbiamo sentito Filippo Tortu, che ha conquistato la semifinale dei 200, non ce l'ha fatta invece questa mattina Diego Pettorossi, che è, mi è venuto in mente, figlio di Mario Pettorossi, giocava a basket, era ragazzino del villaggio nell'Olimpia di Dan Peterson. Grande talento, poi mai completamente espresso. Fatto sta che Dario Ricci, buongiorno.
Buongiorno Carlo. Buongiorno.
Più volte citato, abbiamo molto apprezzato l'intervista alla medaglia d'oro di oggi, e cioè quel mascalzone di Turrini. In mattinata, grande salto di Larissa Iapichino nel primo impegno del lungo con 6,87, ottenuto anche in scioltezza, mentre altri hanno molto sofferto, no Dario?
Sì, proprio così. Di Larissa si è detta proprio anche un po' liberata, no? Dal fatto non solo di essere entrata nella sua prima Olimpiade, no, nei suoi primi giochi olimpici, ma proprio per i discorsi che stiamo facendo in questi giorni, per essere diventata finalmente un'atleta olimpica, no? Tant'è che nell'intervista della dopo la prova dice: ma come si dice olimpica, olimpionica? Che ci si è detto, dice, aspetta a dire olimpionica, perché magari quello lo puoi dire se poi succede quella cosa, certo, che non riusciamo neanche a dire. Però insomma, proprio per dire che nel momento in cui rompi il ghiaccio e senti che hai realizzato un segmento del tuo cammino, che nel suo caso sarà ancora lunghissimo e ricco di, certo, soddisfazioni, il cuore è un po' più leggero. però, no? Quindi si è visto poi in pedana, si è visto nella prestazione, quindi diciamo siamo partiti col piede e col salto giusto,
sì,
uno,
non c'è dubbio.
Uno per volta.
Non c'è dubbio. Saltato bene fin dall'inizio con grande leggerezza, viene da dire. Beh, chi è olimpionico, olimpico e molto di più è stato quello che ieri ha incendiato la notte di Parigi, cioè quel fenomeno, quell'extraterrestre che si chiama Duplantis.
Sì, proprio così, 6,25, ma insomma sembra che ci siano ancora margini, sì, per salire ancora più in alto nel salto con l'asta con lui, che veramente ha come obiettivo a questo punto enfaticamente solo il cielo. C'era un altro signore, no Carlo, lo sappiamo bene, che qualche 2-3 decenni fa quel mondo l'ha scalato, quell'asta l'ha portata oltre 6 metri, proprio centimetro dopo centimetro, no? Perché lui è stato anche molto abile nel sfruttare le sue caratteristiche per capitalizzare tutti quei record. Ucraino, ma chiaramente allora gareggiava per l'Unione Sovietica. Beh, insomma, avete capito, Sergei Bubka, oggi l'ho incontrato. Sì. A margine dell'oro assegnato a Turrini, perché sì, tutto il mondo dello sport è andato lì per mangiare Turrini. Eh sì, Bubka a margine di Turrini. E allora sentiamo che ci ha detto su Mondo Duplantis.
I'm very happy for Mondo. He did historical great results, 6 meter 25 centimeters. He did the history. And I would say also great games. This Paris is fantastic.
The next target for Mondo.
Yeah, of course he will try to jump higher, but like how? How much? It depends of him. He is very, very kind, very nice guy, and great to have such a star for sport.
Questo Sergei Bubka, altro mito, altra leggenda, il regnante precedente nel regno dell'asta. Tra l'altro ieri la cosa incredibile nel guardare la gara così epidermicamente era che Duplantis non gareggiasse neanche per l'oro, cioè l'oro gli era dovuto in quanto signore di questo regno. E quindi si è cominciato a scaldare, ad incendiare dopo che è finita la gara, dopo che l'oro era già certo, e con i cortigiani, cioè le medaglie e gli avversari che erano lì vicino a lui e che facevano il tifo per lui, gli altri assisti.
Sì. Infatti è stato quello proprio, questa scena che stai descrivendo è stata proprio la cosa che mi ha colpito di più, perché insomma è come se... è forse una certa sudditanza psicologica, diciamo così, perché vedi l'avversario imbattibile, allora come si dice, se non puoi batterlo alleati a lui, no? Questo è il detto. Però è chiaro che anche la sua capacità di interpretare il palcoscenico, ecco, in questo senso è epigono, è degno erede di quello che può essere un Bolt, certo, di quello che certo possono essere gli atleti più evoluti, che sanno in questo senso arriva a piena maturazione quel seme che poi, tra tante contraddizioni, aveva piantato da Los Angeles 84 in poi, e qualche anno prima Primo Nebbiolo, no? Che aveva intuito con visione stratosferica e lungimirante che l'atletica doveva diventare qualcos'altro per bucare il teleschermo. Ecco, Duplantis è nella scia di un Bolt, è uno che ti fa pure lo spettacolo, insomma.
Sì, non c'è dubbio. Quello che ha fatto dopo il record, dai, lo show che ha messo in piedi è stato molto, molto divertente, molto empatico anche per chi lo guardava da ogni angolo del mondo. La notte di Nadia Batocletti, dicevo prima, ha fatto una corsa che si commenta da sola, basta guardarla, no? dietro ad alcune ragazze che sono onestamente dei fenomeni del mezzofondo.
È stato proprio così, un'interpretazione della gara perfetta dall'inizio alla fine. Poi ce lo diceva Nadia, dice: io non solo avevo in mente il piano A, ma ce l'avevo in mente tutti fino alla Z, per interpretare, ha usato anche proprio questa espressione, per interpretare al meglio questa gara. Direi che lo ha fatto. Poi vabbè, c'è stato questo epilogo chiaramente sportivamente un po' crudele, perché il quarto posto era quello cui era arrivata, e chiaramente già sarebbe stato, e lo applaudiamo ancora come un grandissimo risultato. Poi questo balletto quel piede messo sul terzo gradino, è chiaro che insomma ci avevamo fatto tutti per prima la bocca, come si dice,
certo.
Poi si è deciso diversamente, ma veramente, come dicevi, non sposta ad una virgola la qualità della prestazione.
No, vale lo stesso discorso che ho fatto per Jacobs, non sposta nulla la prestazione. Poi è chiaro che le medaglie danno un altro significato, ma la prestazione sportiva resta inalterata. Secondo te qui cosa, cosa riusciamo a combinare su quella pista? Di un colore bellissimo, secondo me, quella color lavanda, sì, no, che non lasciamo morire.
Lo stadio è fantastico, c'è appunto c'è questa citazione della Provenza, tra l'altro, sì, no? Sì. Insomma, un'Olimpiade che come d'abitudine è sondata sul territorio francese, quindi questa io la prendo come, come una citazione in questo senso. Beh, stasera Carlo, io sono ancora combattuto perché al momento sono qua alla Defense Arena, perché fra poco abbiamo Italia Paesi Bassi di pallanuoto femminile, quarti di finale, quindi quella si vede. E non ci sono santi, come si dice.
Siamo
poi però
al buco della serratura lì, senza mai, sì, riuscire a brillare, anzi con alcune partite davvero brutte come quella con gli Stati Uniti, quindi non sono
così fiducioso. Però oggi non c'è nulla da perdere, quindi forse, certo, per un gruppo che piano piano ha trovato questa qualificazione, ha dimostrato di volerla perché non ha sbragato dopo quella durissima, certo, sconfitta con la Francia, magari, chissà. Solo che poi in contemporanea c'è Italia-Serbia di pallavolo femminile, e quella pure quella non la puoi perdere perché quella è l'Italia di Velasco, la Serbia ci ha eliminato a Tokyo, eccetera eccetera, e poi c'è Furlani però nel salto in lungo a Saint-Denis, quindi sì, cosa può avvenire? Può avvenire tanto da quella pedana oggi, perché Mattia si è dimostrato assolutamente capace, libero di testa, si è qualificato con assoluta tranquillità, con la seconda misura, ma conta poco, 8-0-1, insomma ha fatto semplicemente il suo dovere, ma cioè il suo dovere, quello che doveva fare, c'è, veramente si può sognare in grande, insomma.
Allora ci fermiamo un istante, poi ho un altro mio amico e super ospite di oggi, perché oggi è anche tra le altre cose l'epifania del torneo di basket, perché ci sono uno dopo l'altro tutti i quarti di finale. Ha già giocato la Grecia contro la Germania ed è uscita, perché la Germania è una grande squadra. Ora in campo Serbia e Australia, stasera gli Stati Uniti, passando attraverso Canada-Francia, che è una partita abbastanza illeggibile. Dopo il traffico ne parliamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Convocati.
Non per fare pubblicità, perché non me ne frega niente, però tutte le sere mi vedo Guido Bagatta con il mio amico Cattaneo su Eurosport per le notti olimpiche. Ciao Guido. Ciao Guido.
Eccomi.
Eccolo.
Buongiorno a tutti.
Ciao, il grande basket dunque arriva a Parigi, ho visto Germania-Grecia, ecco, io ti dico che la Germania secondo me è una squadra forte ma non stellare quanto a superstar, però è allenata veramente splendidamente da Herbert.
Allora, intanto il rumore che senti di fondo perché sono a 4 metri dal campo di Australia-Serbia e non posso muovere, non posso darvi un audio perfetto. La partita prima la Germania ha fatto quello che doveva fare, ha fatto fatica all'inizio, non ha segnato da fuori, poi Schroeder, Wagner, ma soprattutto Bonga, il giocatore forse più sottovalutato dei tedeschi, hanno cominciato a fare quello che hanno dimostrato già dall'anno scorso per i mondiali. Qui intanto l'Australia è avanti di 9 sulla Serbia, quindi il palazzo è impazzito completamente. Insomma, la prima è andata come doveva, secondo i pronostici. Questa è un po' più dura invece, come forse avevo anticipato io, che di pronostico non ne becco uno, ma ho detto che per la Serbia sarebbe stata, sì, non una passeggiata in salute.
Sì. E poi vediamo le altre. Dario, intanto stasera non so se avrai modo di vedere o se hai visto giocare la Francia, che mi ha sorpreso perché teoricamente Wembanyama è la nuova cosa grande del basket mondiale, Fournier, Batum, Rudy Gobert, su tutti sono super giocatori NBA, eppure mi sembra una squadra deludente e litigiosa. No, è caduta la linea con Dario Ricci. Vabbè, adesso ripristiniamo tutte quante le comunicazioni. Intanto confermo quanto detto, sono curioso di vedere la Francia. Tra l'altro discreti dissidi interni nella Francia, con uno scherzo tra Fournier e l'allenatore di lungo corso Collet. Io continuo a pensare che la Germania sia abbastanza la squadra dei miracoli, perché è vero che ha grandi giocatori. Wagner mi sembra un fuoriclasse, già gioca nell'NBA, ha 22 anni, mi sembra onestamente un fuoriclasse. Schröder è un altro veterano di lungo corso dell'NBA, che però quando gioca in nazionale è molto meglio di quanto non sia normalmente nell'NBA. Ha diversi buoni o eccellenti giocatori, però io onestamente, signori, poi ditemi quello che volete, non la vedo così distante come qualità assoluta, come valore assoluto dalla nazionale italiana. Eppure sono campioni del mondo, sono in semifinale delle Olimpiadi dopo aver vinto tutte le partite e tritato tutti. Dario, ci sei? Eccolo.
Sì, eccomi.
No, stavo parlando molto bene della Germania del basket e molto male della Francia del basket, che fin qui è stata molto deludente e litigiosa. Non so cosa si dica in Francia.
No, il clima è particolare. Direi che poi oggi c'è la prova del 9, non solo perché sono i quarti di finale, ma anche contro l'avversaria forse più tosta, no? Perché il Canada insomma, ha dimostrato di esserci, pur con tutte le difficoltà di un torneo olimpico, e questa Francia chiaramente insomma, un NBA che parla sempre più francese, no? Visto anche l'ultimo draft. Però è chiaro che poi l'ego le grandi squadre sono quelle che riescono a mettere insieme il puzzle dei vari egoismi, no? De varie personalità, che diventano personalità quando le squadre sono vincenti, egoismi certo quando gli spogliatoi saltano. Finora la gestione sembra abbastanza complessa, stasera sapremo tutto, perché è una partita
Canada,
senza infingimenti.
Ma no, contro il Canada, che è uno squadrone. No, però non so se Guido Bagatti era collegato mentre diceva le sparavo grosse. Ciao Guido.
Sì, no, ho sentito, sono uscito, mi devi una birra perché ho smontato mezza tribuna per uscire andare in corridoio.
anche due allora, sparavo grosse.
Ho sentito, no, c'è un po' di differenza tra noi tedeschi. Noi non abbiamo i fratelli Wagner, in pratica due che fanno la differenza, uno sui due di più, Franz. Non abbiamo questo Schröder, hai ragione, gioca in NBA, così i nazionali diventano superstar, ci manca un po' un telaio che i tedeschi hanno. Per quanto riguarda Francia Canada, una cosa molto importante da dire è che i francesi hanno Gobert e Mbanyama e non danno mai la palla sotto. E quindi tu hai due che sotto possono schiacciare qualsiasi tipo di avversario e non gli serve mai un pallone. Fournier deve stare solo zitto, perché ha giocato poco e male negli ultimi anni. E dall'altra parte Collet, secondo me, è un allenatore, per modo di dire, non riesco a capire come gli abbiano osservato questa panchina. Quando lo vedi allenare proprio si capisce che è un allenatore di un altro tipo rispetto a quelli che vanno di moda adesso. Sono stato abbastanza tranchant, ma certe cose bisogna dirle.
No, ma anche perché hai la Germania che è allenata da Herberg e fa la differenza, perché la Germania, insomma, è vero, ha alcuni picchi eccetera, però è allenata secondo me in un modo meraviglioso da questo canadese finlandese che non ho capito ancora di che nazionalità.
Hai ragione, tra l'altro lui diventerà allenatore del Bayern di Monaco fra poco, sì. È stato in assoluto l'allenatore più sottovalutato, credo, della storia del basket. L'anno scorso ha vinto i mondiali, nessuno quasi lo intervistava, era in un angolo con le mani nella testa e tutti si occupavano dei giocatori. Mette insieme una squadra così e la fa giocare in questo modo. Tra lui e Collet c'è un mare di differenza, poi magari poi Collet oggi dirige la partita più bella della sua vita, però conta che dall'altra parte c'è il Canada, miglior difesa di queste Olimpiadi, con tre giocatori che sono non belli, meravigliosi da vedere, quindi sarà una bella montagna da scalare in ciabatte, come si dice in gergo per i francesi.
Sì. Ascolta, ieri abbiamo visto un fenomeno americano, Biles, cadere da quella trave, poi sportivamente parlando mi ha fatto male, poi le medaglie sono arrivate all'Italia, quindi non dico che va bene così, ma lo accettiamo con maggiore comprensione. Non sbaglieranno i fenomeni americani, io credo.
No, tant'è che io la partita non la guardo.
Ma
prima perché devo andare in onda con, certo, con Marco, con seconda Marco, perché delle 4
è la meno interessante
su Discovery, sì, su Sport, e, sì, e, se, e seconda perché delle 4 onestamente è la più scritta. C'erano 7 squadre che dovevano qualificarsi. L'ottava poteva essere la Spagna. La Spagna è in un momento di transizione, è entrato in Brasile, anche lui in transizione, però onestamente tra il Dream Team e il Brasiliani c'è una distanza siderale, e delle 4 partite quella più scontata sulla carta.
Dario, come vive la Francia la presenza di questi che sono nel torneo di basket? Ci sono alcuni dei personaggi più globalmente noti della, del, del panorama sportivo tutto quanto, no? Come vive la Francia la presenza di questa squadra? Io mi ricordo come viveva Atene la presenza del primo LeBron, ma soprattutto di Allen Iverson, di Tim Duncan, eccetera. Era una specie di alieni che vagavano per la città.
Ma è chiaro che il clima d'attesa, e Guido forse lo può testimoniare ancora meglio di me, c'è assolutamente, no? Perché chiaramente arriva soprattutto LeBron all'ultimo atto olimpico di una carriera che è quella di LeBron James, però al tempo stesso c'è anche un certo pragmatismo francese. Ecco, devo dire, più in generale ritrovo molte note in questa Olimpiade di quella che era stata l'Olimpiade di Londra 2012, no? Perché quando l'Olimpiade va in queste grandi città, grandi capitali occidentali, la città come sentimento dà sempre l'idea di esserne parte ed entusiasta, ma anche consapevole che c'è comunque qualcos'altro sempre da fare, no? Quindi questa cosa investe anche le stelle dell'NBA con grandissima attenzione, grandissima partecipazione, però sono parte di tutto il circo che deve funzionare bene, cioè col bene inteso alla francese, quindi sì, con una certa frugalità, sì, una certa concretezza, e quindi poi si va avanti, anche perché poi in particolare le nazionali francesi stanno facendo bene in quasi tutti gli sport di squadra, quindi
assolutamente.
Sono principalmente avversari a cui si vuole fare lo sgambetto, visto anche come è finita a Tokyo, non ci mancò poi tanto.
Io mi ricordo, anche se non c'ero, Barcellona, dove atterrava l'astronave, dove c'era il Dream Team, cioè c'erano scene che si potevano vedere, ecco, per i Beatles e Rolling Stones. Non so se eri a Barcellona tu, Guido.
Sì, no, ero a Barcellona, anche a Monaco durante il ritiro, quindi ho visto tutto, ho seguito tutto il percorso del primo Dream Team. Era un'altra cosa. Barcellona è più piccola, una città che vive più di sport, e qui, come si diceva, onestamente ci sono delle zone di Parigi che le Olimpiadi non sanno forse neanche che c'è, o quasi, e quindi il tutto è vissuto relativamente. Contribuisce più, come diceva Dario, anche il discorso che la Francia sta vincendo tantissime medaglie, credo che sia terza o quarta nel medagliere. E quindi è molto diluito, e vista che non è andato benissimo il team francese a Lille nei gironi eliminatori del basket, l'hanno un po' parcheggiato per adesso. Sì. Vediamo fra un paio d'ore quello che succede, però onestamente tra le polemiche interne, i francesi che hanno altro cui pensare e tutto il mondo del basket che vive anche altre cose, non c'è quella tensione che poteva esserci per una finale del calcio, Francia-Spagna. Io credo che per Francia-Spagna al Parco dei Principi ci sarà una bella atmosfera e tensione. Sì. Questa è un'altra cosa, onestamente. Poi vedremo.
Mentre la Serbia sotto di 22 contro l'Australia, la Serbia di Djokovic. Guido, ti chiedo un'ultima cosa al volo. Parliamo di grandi personaggi. Ecco, secondo la tua sensibilità, i vecchi, Djokovic, LeBron, Sara Sjostrom, Paltrinieri, li guardi, sai che è l'ultima recita e io ci trovo, non sono particolarmente romantico in generale, però ci trovo un che di poetico.
Soprattutto per determinati personaggi che sono più di altri, perché qualche sportivo fuori dal suo ambiente, quando va davanti al microfono, fa fatica, però pensare che sia l'ultima, io ho vissuto parecchie ultime, anche quella di Phelps, che è stata clamorosa, tanti sport e tanti che hanno sottolineato questo sport, l'hanno portato più in alto. C'è più di altri qualcuno che vuole parlare, vuole esporsi. Vedremo Greg dopo i 10.000
dopo 10 chilometri in acque libere, intanto se non diventerà una specie di tartaruga,
non diventerà
specie,
verde,
di specie rara. Esatto, se non viene fuori verde, e poi vedremo cosa avrà da dire. Sicuramente l'ultima per tutti è molto triste, però il vantaggio dello sport rispetto magari a uno che è un attore piuttosto che un teatrante, che tutti smettono in pieno della loro vita, non agonistica, ma vita reale, quindi hanno ancora tantissimo da dire e dare nella loro esistenza. Questo è il grosso vantaggio dello sport.
Grazie Guido, buon lavoro. Grazie davvero.
Torno, mi devi tre birre perché non sapevo che la Serbia era dietro. Sì, tre, fai quattro.
Va bene, quattro, va benissimo, va benissimo. Facciamo pure cinque, grazie Guido Bagatta. Dario, io ti saluto dopo aver, dato che è andato via Guido Bagatti e non ci ascolta. Ieri sera ho visto la finale 3 contro 3 del torneo di basket, 3 contro 3 che è, forse è la cosa che più mi piace al mondo da giocare. Vedere alle Olimpiadi l'Olanda che batte la Francia, cioè io ne farei a meno, ti dico la verità.
Ma chiaramente fa parte di questa dimensione urban delle Olimpiadi. Dall'altro il 3 contro 3 già c'era a Tokyo, e quindi insomma ne possiamo ragionare all'infinito. Però ecco, guarda, ti dico, sempre per una disciplina che già c'era a Tokyo, guardate le immagini, io spero di poterle andare a vedere in questi giorni, di quello che c'è sul sito dell'arrampicata, cioè credo che ci siano 15 o 20 mila persone sotto il sole e non si vede un posto libero, non si vede un posto libero, cioè è una cosa spettacolare per una delle discipline più belle, devo dire, anche da praticare, perché tu lo sai che l'ho provate quasi tutte. Per cui no, cioè, per dire, c'è questa dimensione urban che non possiamo sottovalutare.
È spettacolo,
è spettacolo,
è bello,
spettacolo
da vedere. Poi possiamo discutere sulla necessità di proporre le Olimpiadi. Poi è chiaro che come successo di pubblico, io queste Olimpiadi, cioè, non me ne ricordo uno uguale come successo di pubblico, perché i posti vuoti non ci sono né lì dove dicevi tu all'arrampicata, né in altri posti, in altri siti olimpici. Grazie Dario Ricci, ovviamente ci ritroviamo domani anche con tutti voi, con Claudio Aschetto in redazione, con Gianmarco Ferronati in regia. Ciao a tutti.
Sono stanco, voglio andare a casa.
Mi siete divertiti, però
saluti.